perfetto giorno.
Respinta la mozione di sfiducia alla Camera al ministro della giustizia Nordio dopo il caso Almasri. Io attaccato per la riforma sulla giustizia, le accuse contro di me ricordano l'inquisizione, dice Nordio. Schlein, modello securitario e punitivo solo per i poveri cristi. Rinviata al 20 maggio l'udienza per truffa che vede indagata la ministra del turismo Daniela Santanchè. Il nuovo legale ha chiesto il differimento per studiare le carte, ma non è escluso che la ministra si faccia interrogare nell'udienza preliminare. Ieri l'intesa sul Mar Nero e le infrastrutture, ma in queste ore continuano gli attacchi da entrambe le parti. Domani nuova riunione dei cosiddetti paesi volenterosi. La premier Meloni tenta intanto di rimettere in riga i suoi, incontra i due vice premier e il ministro della difesa Crosetto dopo le scintille dei giorni scorsi. Un kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batterie per assicurare ai cittadini un'autosufficienza di almeno 72 ore in caso di guerra o disastri naturali. Il piano presentato a Bruxelles con 30 azioni concrete per essere preparati di fronte a scenari di crisi. Nel timore che scattino i dazi voluti da Trump, i produttori italiani di Prosecco sospendono le spedizioni verso gli Stati Uniti. Tennis, a Miami Jasmine Paolini e Matteo Berrettini accedono alle semifinali. Paolini sfiderà domani la bielorussa Sabalenka, numero uno del mondo. Berrettini se la vedrà con la testa di serie numero 3 a Miami, Taylor Fritz. E buongiorno da tutta la redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La Camera, lo avete sentito nel primo titolo, ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia Carlo Nordio, presentata dall'opposizione dopo il caso Almasri. Solo 119 voti a favore della sfiducia, Azione non ha partecipato al voto, 215 i contrari.
È stato in gran parte un dibattito già visto, quello alla Camera per la sfiducia a Carlo Nordio sul caso Almasri. Il ministro della giustizia ha ripetuto che la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale aveva gravi vizi formali che ne hanno impedito la convalida. L'opposizione ha ripetuto invece le accuse alla segretaria del PD Elly Schlein.
Noi riteniamo che lei avesse l'obbligo di intervenire e vi si sia sottratto. I colleghi invece sostengono che lei non doveva ma poteva. La sostanza non cambia. Lei poteva ma non ha scelto di fare rimanere in carcere un torturatore libico.
Poi Nordio rilancia, sospetto che dietro questi attacchi smodati vi sia altro.
Che si tratti di un attacco programmato, duraturo, per evitare quella che secondo noi è la madre di tutte le riforme, quella sulla separazione delle carriere e l'inserimento del sorteggio nel Consiglio Superiore della Magistratura.
E avvisa.
Quali che siano gli attacchi, noi non vacilleremo e non esiteremo. La riforma andrà avanti.
Dall'opposizione si sfila Azione. Per Calenda in 30 anni non è mai passata una mozione di sfiducia. Parliamo di cose serie. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È stata rinviata al 20 maggio l'udienza preliminare che vede fra gli imputati Daniela Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS. Lo ha deciso la GUP di Milano, Tiziana Gueli, dopo che il nuovo legale della ministra, l'avvocato Salvatore Pino, ha chiesto il differimento per studiare gli atti. L'altro difensore, Nicolò Pelanda, era invece impegnato in un altro processo. Secondo le accuse, la senatrice di Fratelli d'Italia, il compagno Dimitri Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto indebitamente la cassa integrazione in deroga a sostegno delle imprese colpite dagli effetti del Covid per 13 dipendenti per oltre 126.000 euro. Ed ora ci spostiamo sulla guerra in Ucraina. Ieri l'accordo, come sapete, sul Mar Nero e le strutture energetiche, un primo passo che fa ben sperare, fanno ben sperare molto meno invece nuovi attacchi nella notte da parte di entrambi i fronti.
Gli attacchi notturni con droni contro l'Ucraina sono un chiaro segnale che la Russia non vuole una vera pace, scrive il presidente ucraino Zelensky dopo i bombardamenti di Mosca che hanno colpito Kharkiv, Kherson e Odessa, mentre il ministero della difesa russo accusa Kiev di aver continuato ad attaccare infrastrutture energetiche russe e riporta la notizia della morte a Belgorod a causa di una mina di una giornalista russa. Zelensky stasera sarà a Parigi e incontrerà il presidente francese Macron per preparare il vertice dei volenterosi di domani. Macron ha già assicurato che la Francia proseguirà a sostenere militarmente ed economicamente l'Ucraina. Zelensky ai volenterosi pone una domanda, vuole sapere chi sarà pronto a partecipare ad un contingente di pace in Ucraina in caso di una tregua con la Russia, tema che resta ancora irrisolto e che sarà al centro delle discussioni di domani. Mentre Stati Uniti e Russia vanno avanti a discutere i termini del cessate il fuoco, tra i punti anche la revoca di alcune sanzioni americane a Mosca. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal presidente russo. Non esiste una situazione di dialogo in cui il cessate il fuoco è costantemente legato a nuove concessioni, ha detto la ministra degli esteri tedesca Baerbock. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto a Palazzo Chigi un vertice dedicato alla situazione in Ucraina, convocato alla vigilia, lo sentivamo, del summit dei volenterosi previsto a Parigi. Alla riunione hanno partecipato i due vice premier e il ministro della difesa Guido Crosetto. Come sappiamo, nei giorni scorsi ci sono stati forti attriti fra i due vice premier. Antonio Tajani ha criticato l'attivismo di Matteo Salvini sul piano della politica estera, contrasti anche sul piano di riarmo. E in vista dell'incontro di domani, appunto, dei volenterosi, il nostro Sergio Nava da Londra ha intervistato l'ambasciatore italiano Inigo Lambertini.
Ambasciatore Inigo Lambertini, 5 anni dopo Brexit, a che punto sono i rapporti tra Italia e Gran Bretagna, tenendo conto anche di una forte cooperazione tra i nostri due paesi in materia di difesa, in giorni in cui domani anche a Parigi il vertice dei volenterosi si parla molto di una maggiore cooperazione tra Europa e Gran Bretagna proprio in tema di sicurezza?
I rapporti bilaterali italo-britannici sono eccellenti in molti settori, in vari settori, sicuramente quello della difesa, grazie anche al progetto Tempest, sono probabilmente in questo momento i più intensi. Questa cooperazione è indipendente e nasce prima da anche le esigenze militari e geopolitiche che sono emerse nelle ultime settimane ed è una proiezione che si proietta negli anni. Può servire come esempio per altre possibilità di investimenti e cooperazioni bilaterali nel quadro comunque di una futura definizione di rapporti tra Unione Europea e Regno Unito che ancora deve essere messa a fuoco.
E mentre ancora bruciano le parole del vicepresidente americano J.D. Vance sull'Europa, espresse con estrema durezza nella famosa chat in cui sarebbe poi finito un giornalista, si parla di espressioni tipo odio salvare l'Europa, Vance non è particolarmente gradito neanche in Groenlandia, come sappiamo che gli Stati Uniti vorrebbero annettere, tanto che la visita programmata di J.D. Vance di venerdì in Groenlandia è stata limitata alla sola base aerea americana. Dalla fine del cessate il fuoco il 2 marzo nessun aiuto umanitario è entrato a Gaza, niente cibo, niente acqua, niente medicine, niente forniture, lo ha comunicato in conferenza stampa questa mattina a Bruxelles l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, la famosa UNRWA di cui abbiamo parlato. Nessuno spiraglio di pace dunque e continuano gli attacchi.
Se Hamas non libera gli ostaggi, conquisteremo Gaza, così il premier israeliano Netanyahu, mentre vanno avanti gli attacchi sulla striscia in diverse aree del territorio, 39 le vittime solo nelle ultime ore, tra loro anche 5 bambini, di cui un neonato e un giornalista giapponese. Sui social rimbalzano intanto i video delle proteste dei residenti a Khan Yunis, ancora una volta in corteo. Fuori Hamas, uno dei loro slogan contro il gruppo accusato di aver provocato e prolungato il conflitto, aggravando le condizioni di vita già drammatiche della popolazione. Le scorte entrate con la tregua stanno terminando e la situazione umanitaria è sempre più difficile. In Israele vanno avanti anche le proteste contro Netanyahu. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Questa mattina la Commissione europea ha presentato un kit di sopravvivenza per fronteggiare eventuali guerre o catastrofi naturali.
Incoraggiare i cittadini ad adottare misure pratiche come il mantenimento di scorte essenziali per un minimo di 72 ore in caso di emergenza, integrare lezioni sulla preparazione nei programmi scolastici e introdurre una giornata europea sulla preparazione. Sono alcune delle azioni previste nella strategia dell'Unione Europea per la preparazione presentata dalla Commissione con l'obiettivo di prevenire e reagire alle minacce e alle crisi emergenti.
3-0, it means 30. Concrete actions.
30 le azioni chiave, un piano d'azione dettagliato per promuovere gli obiettivi dell'Unione per la preparazione. I rischi e le minacce comprendono sia disastri naturali, anche collegati al clima, che disastri indotti dall'uomo, ma pure minacce ibride, attacchi informatici, campagne di disinformazione, manipolazione e interferenza di informazioni straniere e sabotaggio di infrastrutture critiche, crisi geopolitiche e conflitti armati, inclusa la possibilità di aggressione armata contro gli Stati membri. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nel 2024, secondo i dati Istat, è salita la percentuale di popolazione italiana a rischio povertà o esclusione sociale.
Aumenta la popolazione a rischio povertà, come pure la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e l'inflazione ha anche ridotto i redditi netti familiari. È il quadro che emerge dal rapporto Istat sulle condizioni di vita e di reddito delle famiglie negli anni 2023-2024. Lo scorso anno il 23,1% della popolazione è risultato a rischio povertà o esclusione sociale contro il 22,8% del 2023. Sono persone che si trovano in almeno una delle tre condizioni considerate dall'Istat, ossia a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensità di lavoro. La quota di individui a rischio povertà e quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale sono sostanzialmente stabili, mentre aumenta la percentuale di individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. L'inflazione ha anche corroso i redditi reali delle famiglie. Nel 2023 il reddito annuale medio era di 37.501 euro, cresciuto del 4,2% in termini nominali, ma ridotto in termini reali dell'1,6% dal costo della vita. Inoltre, l'ammontare di reddito percepito dalle famiglie più abbienti è 5,5 volte quello percepito dalle famiglie più povere. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Se anche il PNRR fosse attuato fino all'ultimo centesimo, il Sud rimarrebbe molto lontano dall'obiettivo europeo che prevede l'obbligo di garantire almeno un posto al nido ogni 3 bambini. Eppure, se spendessimo tutti i soldi disponibili, cosa non facilissima, in Sicilia non si arriverebbe al 20%, in Campania al 22%. A 24 Mattino Simone Spezia ne ha parlato con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
Si doveva e si deve recuperare un gap enorme, cioè, la Campania è partita e anche il sud da percentuali di asili nido estremamente basse, parlavamo del 4-5% di offerta, quindi il recupero c'è e ci sarà, perché insomma tutte le grandi città, Napoli in primis, sta facendo degli sforzi straordinari. Chiaro che riuscire a recuperare solamente in 3 anni un ritardo così grande sarà praticamente impossibile.
Ci fermiamo qui per le notizie della prima parte di Effetto Giorno. Ci ritroviamo fra pochissimo.
Effetto Giorno.
Respinta la mozione di sfiducia alla Camera nei confronti del ministro della giustizia Nordio dopo il caso Al-Masri. Io attaccato per la riforma sulla giustizia, le accuse contro di me ricordano l'inquisizione, dice Nordio. Schlein, modello securitario e punitivo solo per i poveri cristi. Rinviata al 20 maggio l'udienza per truffa che vede indagata la ministra del turismo Daniela Santanchè. Il nuovo legale ha chiesto il differimento per studiare le carte. Protesta la PM, con un rinvio così lungo c'è il rischio prescrizione. Ieri l'intesa sul Mar Nero e le infrastrutture, ma in queste ore continuano gli attacchi da entrambe le parti. Domani nuova riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La premier Meloni tenta intanto di mettere in riga i suoi e incontra i 2 vice premier e il ministro della difesa Crosetto. Nel timore che scattino i dazi voluti da Trump, i produttori italiani di Prosecco sospendono le spedizioni verso gli Stati Uniti, ne parleremo fra poco. E poi c'è il tennis, a Miami Jasmine Paolini e Matteo Berrettini accedono alle semifinali. Partiamo dalla politica internazionale, salutiamo Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, ne abbiamo parlato nella prima parte di Effetto Giorno, la tregua in 5 punti comunicata ieri può essere considerata un buon punto di partenza, anche se continuano gli attacchi. In quanto ci dobbiamo credere in questa tregua perché sia un primo passo?
Allora, non è una tregua completa, riguarda lo specchio d'acqua del Mar Nero e solo le infrastrutture energetiche. Sicuramente è un passo in avanti che viene dopo più di 2 mesi di apertura statunitense alla Russia. Di fatto c'è una convergenza di lungo termine tra Russia e Stati Uniti nel cercare di chiudere la guerra in Ucraina, la Russia a proprio favore, gli Stati Uniti accettando che sia a favore della Russia, però sul quanto a favore della Russia bisognerà vedere, perché Putin può permettersi di aspettare e di continuare ad attaccare per strappare condizioni migliori, mentre l'amministrazione Trump vorrebbe portare un risultato rispetto alla propria opinione pubblica più breve tempo possibile. Quindi questo rende un po' imprevedibile i tempi e le modalità delle trattative.
Infatti, poco fa Starmer ha detto che la pace in Ucraina deve prevedere che Mosca paghi. Sì, qualsiasi accordo di pace in Ucraina deve prevedere che la Russia sia chiamata a rispondere per le riprovevoli azioni commesse in 3 anni di guerra. Vabbè, staremo a vedere domani come si inserisce questa dichiarazione all'interno del nuovo vertice a Parigi dei cosiddetti paesi volenterosi, a cui parteciperà anche l'Italia. I giochi però, Marrone, i giochi li hanno un po' fatti in questi giorni a Riyadh, Stati Uniti, Russia e Ucraina. Sembra un po' che l'Europa rincorra, no? In maniera un po' affannosa questi attori quando le decisioni vengono prese un po' altrove.
L'Europa rincorre perché la Russia ha sempre cercato di parlare solo con gli Stati Uniti, mettendo ai margini l'Europa e possibilmente anche l'Ucraina, e l'amministrazione Trump, a differenza di quella Biden, ha accettato questo schema di gioco e quindi di parlare bilateralmente, direttamente con la Russia, senza tenere nel processo decisionale, nella consultazione gli europei. Quindi questo è vero, la coalizione di una 30 di paesi europei, a partire da Francia e Regno Unito, proponendosi comunque come garante per la sicurezza dell'Ucraina anche tramite una missione militare che però è tutta da capire e da disegnare, in qualche modo cerca di incidere indirettamente nel negoziato di cui non è parte, rafforzando la posizione ucraina, cioè dando un messaggio a Mosca ma anche a Washington sul fatto che gli europei vogliono continuare a sostenere l'Ucraina perché è nel loro interesse che ci sia un'Ucraina sovrana, forte, libera e non disarmata di fronte a quello che la Russia ha fatto in questi 3 anni.
Marrone, questa mattina, lo saprà benissimo, è stata presentata a Bruxelles questo kit di sopravvivenza, quindi insomma come prepararsi ad eventuali attacchi di guerra ma anche catastrofi naturali. Per alcuni commentatori questa mossa di stamattina non era poi così necessaria, sembra un po' un'arma psicologica per spingere il piano di riarmo che, come sappiamo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato qualche settimana fa e sta portando avanti a suon di miliardi. Era proprio necessario in questo clima presentare questo kit di sopravvivenza?
Allora, è parte di una riflessione che è avviata già da diversi anni, innanzitutto per lo shock che tutti quanti abbiamo avuto per il Covid e quindi per l'interruzione di certi servizi o forniture. Poi in Italia abbiamo una storia di alluvioni, di terremoti, per cui agli locali comunità hanno dovuto aspettare anche diverse ore prima di vedere ristorati certi servizi o forniture. L'Unione Europea l'anno scorso già ha avuto dall'ex primo ministro finlandese, che è molto avanti su questo, un dossier sulla preparazione, e quindi diciamo è un discorso che è iniziato prima di Rearm Europe, che prosegue in parallelo, ed è soprattutto diciamo una sensibilizzazione rispetto alla protezione civile, il Ministero degli Interni, le autorità locali, province, comuni, regioni.
Quindi lei non
famiglie,
ci vede insomma
cittadini.
Una mossa un po', non dico propagandistica, ma insomma di un po' di pressione psicologica. Lei dice sono tanti anni che ci si sta lavorando e qua arriva proprio la domanda. E allora proprio in questo momento andava presentato?
Allora, il rapporto ministro è stato presentato pochi mesi fa. C'è questa strategia che poi verrà declinata anche per esempio nel costruire riserve di medicinali o di batterie o di altri materiali importanti per la vita quotidiana. Quindi la scelta del giorno può essere, diciamo, dettata da motivi di comunicazione, ma il processo, cioè di costruire più, diciamo, resilienza, più robustezza a livello locale, è in corso da mesi e proseguirà per anni.
Questa mattina le parole di Mario Draghi: la decisione della Germania di aumentare la spesa della difesa è un punto di svolta, ma ci sono rischi sul modo in cui verrà attuata. Secondo Draghi, se non viene gestito correttamente, la Germania si riarmerà, ma gli altri no. Qual è il messaggio che sta dando l'ex premier, l'ex presidente della Banca Centrale Europea, che viene peraltro sempre molto ascoltato?
Allora, diciamo, qui c'è il grande tema del fatto che tutti i paesi europei, in misura più o meno diversa e, diciamo, maggiore nell'Europa centrale e orientale, quindi Germania, Polonia, Scandinavia, eccetera, stanno aumentando le spese militari. Farlo insieme, quindi su progetti congiunti, genera più efficienza, più efficacia e più ritorno degli investimenti, ma genera anche più interdipendenza e quindi più coesione e più unità. Mentre farlo a livello nazionale può portare a scelte divergenti sia in termini economici, ma sia a lungo andare in termini politici. Penso sia questo il messaggio di Draghi, che di fronte a una pressione esterna, una minaccia esterna come quella russa, e senza l'elemento di coesione americano come è stato fino nei decenni scorsi, per l'Europa c'è il rischio di frammentarsi e invece bisogna essere più uniti su questo fronte.
E come si presenta l'Italia domani al vertice dei paesi volenterosi? Stamattina c'è stato questo incontro con della Meloni con i suoi vice premier, che sappiamo hanno posizioni diverse sulla questione del riarmo. Riuscirà ancora Meloni a gestire questo rapporto ambivalente con Europa e Trump e a porsi in una situazione di mediazione che si fa sempre più stretta, questa via di mediazione, anche perché incombono anche i dazi?
Allora, il governo Meloni, in tutti i suoi ministri e precedentemente il governo Draghi, quindi l'Italia, sono 5 anni che chiede di togliere dal conto del patto di stabilità le spese della difesa. Ora che questo si verifica, bisogna essere onesti con quello che si è chiesto per 5 anni precedenti e farlo, se, diciamo, se si è, diciamo, coerenti con quello chiesto finora. E quindi penso che sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, e quindi gran parte del governo, siano su questa linea. Ovviamente il fatto che è tolto al patto di stabilità non vuol dire che non è debito con un tasso di interesse da pagare sul debito, e quindi va fatto un discorso di sostenibilità finanziaria e di vedere quanto investire di più sulla difesa. Per quanto riguarda la questione dei volenterosi, l'Italia finora è stata cauta. Ma è stata cauta a ragione, perché come dicevo prima, è tutta da impostare questa missione militare. Bisogna vedere quali sono gli obiettivi, quali sono le forze in campo, qual è la sostenibilità nel tempo, e bisogna essere chiari sul fatto che non è una missione senza rischi. Cioè, se già il contingente UNIFIL in Libano è finito del fuoco incrociato di Hamas e Israele, stiamo parlando di una regione molto più piccola, di un conflitto molto più circoscritto, le sfide di assicurare la tenuta del cessate il fuoco o di una tregua in Ucraina, con quella lunghezza del fronte e quella ampiezza di forze, necessitano, certo, molta riflessione e molta preparazione.
Senta, ma siamo saltati un po' tutti sulla sedia ieri e ieri l'altro, quando abbiamo visto sentito le dichiarazioni di J.D. Vance e non solo, nella famosa chat in cui sarebbe finito il giornalista. Insomma, parole veramente molto pesanti, al di là dell'errore che hanno fatto nell'intelligence nel aggiungere un giornalista in questa chat super riservata. Queste sono un po' affari loro, ma queste parole così dure nei confronti dell'Europa non continuano a mettere in imbarazzo, non rischiano di mettere ancora di più in imbarazzo il nostro paese che tenta questa opera di mediazione con gli Stati Uniti?
È molto difficile.
Ieri Tajani si è tanto arrabbiato, per far arrabbiare Tajani ce ne vuole.
Allora, è molto difficile per l'Italia o per altri governi atlantisti nel nord Europa, piuttosto che in Gran Bretagna e in Germania, tenere insieme la dimensione europea e quella transatlantica con questa amministrazione americana. È molto difficile e sarà sempre più difficile. Probabilmente comunque c'è un vantaggio nel tenere aperto il dialogo e la cooperazione dentro la NATO e a livello bilaterale con gli Stati Uniti, rendendosi conto di una cosa che è stata trascurata in questa chat, che il motivo per cui si arriva a quei toni è che si dice che il 40% delle forniture energetiche via mare dell'Europa passa attraverso il canale Suez e il 3% degli Stati Uniti. Quindi lo scandalo dal punto di vista americano è che gli Stati Uniti intervengono per difendere il loro 3% e l'Europa non interviene per difendere il proprio 40%. E questo è il dato su cui riflettere, al di là poi delle, diciamo, dei toni sciatti da chat WhatsApp o Signal.
Sì, toni sciatti che non dovrebbero essere usati mai, perlomeno a quei livelli istituzionali. Va bene, grazie Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Noi respiriamo un po' perché abbiamo qua accanto a noi Carlo Genta, quindi siamo alla pagina sportiva, che oggi che cosa ci racconta?
Beh, ci racconta che restiamo in America, visto che stavi parlando di questi temi, perché... notizie della notte tennistica, c'è il torneo di Miami molto importante e c'è stata un'altra grande partita di Matteo Berrettini, che ha battuto in due set De Minaur, quindi un avversario estremamente competitivo, tra l'altro con un infinito tie break nel secondo set, 6-3, 7-6, e Matteo va ai quarti di finale. In semifinale c'è Giorgio Jasmin Paolini. Non riesce invece l'impresa Musetti, che gioca un'eccellente partita contro Djokovic, ma è stato il miglior Djokovic di questo 2025 e dunque ancora un ostacolo troppo alto per Musetti. Sempre dall'altra parte del mondo arrivano notizie calcistiche con un risultato eclatante, perché c'era il classico del Sud America, Argentina-Brasile. La partita è praticamente finita dopo 37 minuti, quando l'Argentina vinceva già 3-0. Poi ha segnato anche il quarto, finita 4-1, Brasile quarto in classifica, Argentina già qualificata ai mondiali, Brasile quarto in classifica, i mondiali se li dovrà conquistare, Piera.
Quindi di tutto questo, ma sicuramente parlerete anche di calcio con le chiacchiere del vostro convocati. Quindi fra poco alle 2 ovviamente il microfono te lo cederò volentieri, grazie Carletto, noi invece ci fermiamo per qualche istante.
Effetto giorno.
La notizia è questa: in vista dei dazi minacciati da Trump che dovrebbero scattare il 2 di aprile, sospese le spedizioni di Prosecco verso gli Stati Uniti, dunque uno dei vini italiani più esportati è al momento bloccato. I presidenti dei consorzi delle tre denominazioni più importanti dell'universo Prosecco hanno scritto una lettera molto preoccupata al ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Allora, è di questo che parliamo questa mattina, lo facciamo con Franco Adami, presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Buongiorno Adami.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci faccia capire un po' qual è davvero la situazione, quindi quante bottiglie avete stoppato per il momento?
Allora, dobbiamo chiarire un pochettino questa situazione. Per farlo dobbiamo immaginare di essere un distributore importatore americano, il quale sa che il 2 di aprile viene a sapere quanti saranno i dazi. Come faccio io a concludere una spedizione quando i dazi potrebbero essere applicati mentre il vino è sulla nave? Per cui io acquisto ad un prezzo e quando sdogano avrò un prezzo diverso. È questo che sta provocando un momentaneo stallo di tutte le spedizioni fino a quando non sarà chiarito quale sarà il vero prezzo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore che riceverò. E qui
sono gli Stati Uniti che ovviamente i compratori che a questo punto hanno anche dei dubbi su quanto dovranno pagare, quindi è un problema sia vostro che esportate sia chi importa, è un po' questo il senso.
Certo che sì, guardi, ha detto bene il nostro presidente Mattarella, i dazi fanno male a tutti, a chi li mette e anche a chi li riceve. Ed è questo il problema, che crea un'incertezza così forte per cui dobbiamo tutti stare in attesa di che cosa succederà.
Ma nel corso di questo, cioè in questo momento appunto di grande attesa, che finirà presto perché il 2 aprile è alle porte, in questo momento di attesa come si sta vivendo e come si sta lavorando nelle vostre aziende? Ci faccia capire che cosa sta succedendo.
Beh, guardi, le aziende sono in cauta attesa, il problema è che c'è una ciclicità, no? Nella produzione, per cui è chiaro che è come quando c'era il Covid, tu non sai che cosa accade domani, quindi devi fermarti un attimo, rimani in stoccaggio con il tuo prodotto, attendi l'evento, che poi se sarà positivo è probabile che metta in moto una rincorsa a recuperare i magazzini da parte degli importatori americani. Se invece il dazio sarà leggero boh, accadrà in maniera più lenta. Se il dazio sarà pesante, dovremo risentirci, perché se il dazio è pesante ci sarà sicuramente un grosso calo dei consumi.
Certo, qualcuno farà il passo indietro da parte appunto del compratore americano, naturalmente. Ma certo. Di quanto intanto quindi state stoccando, quindi le bottiglie in questo momento vengono la produzione va avanti normalmente, invece che come dire uscire dai vostri magazzini resta in magazzino. Ma per quanto tempo potrete affrontare questa situazione, perché avrete dei magazzini che mano a mano si andranno riempendo?
Beh, guardi, allora qua dipende dalla denominazione della quale stiamo parlando. Conegliano Valdobbiadene, con il suo Prosecco Superiore, ha nel mercato americano il quinto paese di export. I miei colleghi delle altre denominazioni hanno percentuali di esportazione molto elevate. Quanto si regge? Allora, c'è stato un accumulo, a mio giudizio, di vini da parte degli distributori in novembre, dicembre, gennaio, febbraio, fino a quando erano certi che la nave arrivasse prima dei dazi. Ora c'è un momento, vi ricordo che una nave sta per andare in costa est 14-15 giorni, per andare in costa ovest anche un mese, allora gli ordini si fermano un attimo in attesa per evitare proprio che il dazio nasca mentre il vino è per strada.
Certo. Quella è la cosa peggiore. Quindi, quella è la cosa peggiore, perché l'incertezza. Ma di che cifre stiamo parlando a livello di export del Prosecco in generale, non della sua azienda negli Stati Uniti?
Beh, guardi, per la denominazione Conegliano Valdobbiadene parliamo di 17-18 milioni di euro. Per le altre denominazioni posso fare una stima di 20-25 per l'Asolo, e invece di 5,
sì,
600 milioni per la Prosecco DOC.
Ok. E cosa chiedete al governo in questa fase di stallo? Come può fare pressioni? Ci sta già provando, allora, l'Europa, l'Italia ci stanno già provando, però.
Guardi, io volevo chiarire bene anche questa cosa. È chiaro che noi produttori scriviamo al ministro le nostre preoccupazioni. Questa è una cosa molto più grande di noi. Abbiamo solo voluto sottolineare l'importanza economica del nostro comparto, ma guardi, è di quello di tutti i vini d'Italia. Ci sono regioni intere che esportano negli Stati Uniti quote importanti della loro produzione. Lo sottolineiamo al ministro. Che cosa fare? Cercare di ragionare il più possibile per evitarli. È chiaro che è un argomento molto più grande di noi. È sottolineare quanta importanza è, ma il ministro lo sa già, molto bene.
Adami, grazie e in bocca al lupo. Noi chiediamo invece al Sandro Sartor, che salutiamo, presidente amministratore delegato di Ruffino, come va lì in Piemonte? Voi, anche voi, magazzini pieni?
Noi siamo in Toscana, buongiorno a tutti.
Ah, perfetto.
La Ruffino è in Toscana, lavora dalla Toscana. Anche noi abbiamo avuto l'interruzione degli ordini, quindi sono stati sospesi ancora la scorsa settimana, perché ovviamente i tempi non sono più tali per cui la merce possa arrivare a destinazione in tempo. Per noi il mercato americano vale tantissimo, vale circa il 50% del nostro fatturato, che vuol dire questo 50% equivale a 60 milioni di euro annuali, e quindi ovviamente siamo molto preoccupati e ci siamo mossi in ogni modo per dire che i dazi è come fossero già in vigore,
certo.
Essenzialmente se tu non lo puoi spedire. Poi
a volte l'incertezza è peggio ancora di una brutta decisione.
È chiaro. Poi chiaramente abbiamo magari spedito un po' di più nei mesi scorsi, per cui il prodotto sullo scaffale in America c'è e qualche mese resiste, non è che sparisce dalla sera alla mattina, però chiaramente il problema deve essere risolto in tempi brevi, perché prima parlavate dei magazzini, no? Però capite che i magazzini hanno degli spazi limitati per chi lavora tanto per gli Stati Uniti. Giro di, le posso dire, 2 o 3 settimane il magazzino è pieno, quindi se non si risolve il problema bisogna che la linea del prodotto che va in America si fermi. Poi,
quante bottiglie avete ferme voi?
Allora, noi le dico, noi produciamo, spediamo, mediamente 1 milione di bottiglie al mese agli Stati Uniti, 1 milione di bottiglie al mese. E abbiamo adesso, ne abbiamo 1 milione fermo, quindi abbiamo 1 mese di merce ferma in magazzino. Io posso metterne un altro mese di produzione o 3 settimane, però quando arrivo a 2 milioni di bottiglie nel magazzino, mi creda, l'ho stipato a più non posso, quindi mi devo fermare.
E a quel punto che cosa si fa? Si ferma la produzione? Si fermerebbe la produzione?
Sì. Insomma, diciamo... si riduce perché il restante 50% del mondo continua a lavorare e operare, quindi si continua a lavorare su quella parte lì, però capisce, il 50% è tantissimo, per cui vuol dire lavoreremo una settimana sì, una settimana no, così per dire.
Insomma, non sono bei tempi quelli che ci aspettano, ma si sta lavorando anche a livello, soprattutto a livello europeo,
assolutamente.
Per evitare questi dazi, quindi in bocca al lupo a Sandro Sartor, presidente AD di Ruffino, che è in Toscana, non è in Piemonte, mi scusa ancora. E noi invece andiamo ad un altro comparto che peraltro potrebbe risentire anche questo del tema dei dazi. Siamo sul mobile, perché scalda i motori il Salone del Mobile, l'evento che fa di Milano la capitale mondiale del design. La 63esima edizione si terrà dall'8 al 13 aprile a Rofiera e nelle molte location sparse in città con il fuorisalone. Presentate questa mattina alla Biblioteca Bradense della Pinacoteca di Brera le ultime novità del palinsesto culturale. Come racconta Maria Porro, che è la presidente del Salone, l'ha intervistata Maria Luisa Pezzali.
Le 900 aziende che si occupano di allestimento sono già al lavoro nei padiglioni di Rofiera. Quest'anno abbiamo 2103 espositori italiani, europei, il 78% degli espositori esteri vengono dall'Europa, abbiamo una grandissima qualità, abbiamo un Euroluce, quindi una biennale dell'illuminazione che ritorna con delle grandi novità e insieme all'offerta incredibile delle aziende quest'anno un programma culturale molto molto interessante.
Diamo qualche anticipazione su quello che ci sarà?
Innanzitutto a Rho ci accoglierà lo sguardo di Paolo Sorrentino, grande regista italiano che riflette sul tema dell'attesa con un'installazione da vivere. Pierre-Yves Rochon, che invece è questo grandissimo architetto che si occupa di hotellerie su Old Danieli, ma anche il World of Astoria New York, che cura insieme alla partecipazione di 40 aziende Villa Heritage, un percorso su come classico e contemporaneo possono entrare in dialogo. In città Pietà Rondanini, illuminata dal talento visionario di Robert Wilson, artista indiscusso della luce, e grande sorpresa quest'anno qui proprio in Pinacoteca di Brera, nel cortile d'onore, S. Devlin, che è una vera e propria rockstar del design internazionale, disegna, progetta Library of Light, una libreria vera fatta di luce e di libri che grazie a Feltrinelli verranno donati al circuito delle biblioteche milanesi.